Radio Immagina.
Allora, saluto e ringrazio, anche perché mi scuso soprattutto per l'attesa, è già pronta da qualche minuto, Rosy Bindi, benvenuta a Radio Immagina, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Che oggi presento come presidente del Comitato Nazionale per il Centenario della Nascita di Don Milani, dovrebbe essere pronta, e la ringrazio, anche Vanessa Roghi, benvenuta.
Sì, sono qui.
Storica scrittrice, perché appunto oggi abbiamo deciso di dedicare la nostra attenzione al centenario della nascita di Don Milani, per parlare anche più in generale di scuola, di disuguaglianza. Per fare questo, per introdurre il tema, ripartiamo da quelle che sono state 3 giorni fa le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Don Milani aveva un'acuta sensibilità circa il rapporto che si pretendeva gerarchico tra centri e periferie. Come uscire da una condizione di emarginazione? Come sollecitare la curiosità propulsore di maturità? Come contribuire da cittadini al progresso della Repubblica? Il motore primo delle sue idee di giustizia e di uguaglianza era appunto la scuola. La scuola come leva per contrastare la povertà, anzi le povertà. La scuola per conoscere, per imparare anzitutto la lingua, per poter usare la parola. Il mondo, diceva Don Milani, si divide in 2 categorie. Non che uno sia più intelligente e l'altro meno intelligente. Uno ricco e l'altro meno ricco. Un uomo a 1000 parole e un uomo a 100 parole. Si parte con patrimoni diversi. Da quest'ansia si coglie il suo grande rispetto per la cultura. La povertà nel linguaggio è veicolo di povertà completa e genera ulteriori discriminazioni.
Allora, dicevamo, ripartiamo dalle parole l'altro giorno del Capo dello Stato, Rosy Bindi. La prima domanda che le vorrei fare è questa: perché è importante oggi ricordare la figura di Don Milani, e cosa ha rappresentato per lei Don Milani?
Per me ha rappresentato, da giovane, una puntura al cuore, come penso per molti della mia generazione, non solo per lettera a una professoressa, ma per lettera ai cappellani militari, ai giudici, per la sua testimonianza complessiva di prete, di credente, di obbediente scomodo, direi. Da adulti è un pugno nello stomaco, nel senso che rileggere Don Milani dopo un'esperienza di vita colpisce ancora di più la forza del suo messaggio, della sua vita e la straordinaria attualità. Faremmo un grave errore se pensassimo che è stato scomodo soltanto per la Chiesa e la società del suo tempo, perché il suo messaggio colpisce nel segno, se pensiamo appunto alle crescenti disuguaglianze nelle società di oggi, in particolare in quella italiana, alla disaffezione nei confronti del grande valore della scuola e dell'istruzione, alla dispersione scolastica, che è una dispersione classista, usiamo pure questo termine senza remore, perché colpisce i ceti più poveri, perché colpisce sicuramente alcune regioni d'Italia rispetto ad altre, perché colpisce alcuni ordini di scuola rispetto ad altre. Ed è di straordinaria attualità, perché la sua grande ambizione, appunto, quella di restituire a tutti la leva più importante per superare le disuguaglianze, che è la parola, era quella di una scuola che non si doveva limitare a formare dei professionisti, ma era quella di formare cittadini sovrani. Col Vangelo e la Costituzione lui ha cresciuto i suoi ragazzi, e se pensiamo oggi all'importanza della nostra Carta Costituzionale, a quanto è amata ma al tempo stesso minacciata, e se pensiamo alla dispersione, all'assenteismo alle elezioni, alla disaffezione nei confronti della politica, che lui appunto definiva attraverso l'espressione I care, ecco, io credo che sia di un'attualità straordinaria, ed è di attualità straordinaria anche il suo messaggio sulla pace. Quando con i suoi ragazzi rilegge alla luce della Costituzione la storia italiana, afferma: non ho trovato una guerra giusta. E quindi credo che oggi rileggere Don Milani penso che ci aiuterebbe anche ad impegnarci di più per per trovare sentieri di pace in questo nostro mondo.
Certo. Allora, prima di andare da Vanessa Roghi, a cui chiedo ancora un istante di pazienza, Rosy Bindi, lei l'altro giorno, il giorno dell'anniversario poi della nascita di Don Milani, sulle pagine del Quotidiano Nazionale ha scritto un pezzo proprio ricordandola. La figura di Don Milani, il titolo era chiaro, quell'abbraccio ai poveri che irritava i conservatori. Perché irritava i conservatori?
Ma la scelta dei poveri di Don Milani è una scelta vera, autentica, non è una scelta di comodo semplicemente proclamata. Lui aveva origini benestanti, era una famiglia ricca, colta la sua, fino a 20 anni usufruisce di questi agi familiari, lui si fa povero con i poveri e lo fa dando una testimonianza che dà valore alle sue parole, alle sue lettere, ai suoi interventi, al suo stile di fare la pastorale. Non ha paura di condannare le oppressioni del tempo, chiama per nome gli oppressori, difende i suoi operai di Calenzano dallo sfruttamento padronale dei piccoli imprenditori del tempo, di quella zona, così come vuole riscattare l'ignoranza e l'analfabetismo dei bambini figli dei contadini del Mugello. È chiaro che un messaggio come questo era un messaggio scomodo, non a caso se ne è fatta una caricatura, il prete rosso, no? E insieme a lui naturalmente la caricatura era anche per il sindaco Lapira, era per padre Balducci, per tutta quella testimonianza di cristiani autentici in quella chiesa fiorentina di quegli anni. Era facile burlarli in questo modo, no? Perché se invece si fosse riconosciuto com'era, che il suo messaggio e la sua azione pastorale era solo ispirata dal Vangelo e dalla povertà di Gesù Cristo, che da Dio si è fatto uomo, dal ricco si è fatto povero per condividere la nostra povertà e condividere la sua ricchezza con noi, insomma era un po' più difficile scappare da questo messaggio, ecco. E quindi chiaramente da obbediente qual era, peraltro, anche questo fatto dice un prete disobbediente, ma lui l'hanno mandato a Babbiano e c'è stato fino alla morte. Obbediva alla sua chiesa, anche se non condivideva un cristianesimo di maniera, anche se non condivideva che la chiesa non abbracciasse i poveri e i diseredati del tempo. Io ci trovo una grande attualità anche per i credenti di oggi, per la chiesa di oggi, perché al di là di Papa Francesco e di qualche testimone, facciamo tutti molta fatica anche nella vita ecclesiale a mettere al centro i poveri.
Certo. Rosy Bindi, allora vado partendo da questo da Vanessa Roghi, ancora mi scuso per l'attesa, ricordo ancora storica, scrittrice, che fra l'altro la figura di Don Milani ha dedicato due libri che voglio ricordare, Mia Patria sono gli oppressi, Don Milani la scuola alla guerra per Momma Edizioni e la lettera sovversiva da Don Milani a De Mauro, il potere delle parole per la Terza. La cosa che le chiedo per iniziare è perché... Lettera a una professoressa, il libro del 67 di Don Milani in qualche modo ha segnato, no, la storia della scuola italiana.
Intanto grazie di avermi invitata e davvero non c'è da scusarvi di avermi fatto aspettare, perché è stato un piacere sentire Rosy Bindi, che ringrazio per il modo in cui sta in questo momento portando avanti il suo ruolo, diciamo, del comitato del centenario e parlando di Don Milani. E io mi sono segnata le parole che ha detto, ha parlato di appunto una scuola classista, di sfruttamento padronale, di stare dalla parte degli oppressi e non degli oppressori, di lavorare sulla questione dell'analfabetismo. Insomma, sono parole radicali che ci ricordano un impegno radicale di Don Milani, che è un impegno che rischia, soprattutto in un'occasione come quella del centenario, di essere spesso annacquato, per cui veramente grazie. Ed è proprio a partire da questo impegno radicale che nasce ovviamente la scrittura della lettera, che come sappiamo, no, è un grido, diciamo, d'accusa contro una scuola che evidentemente non ha rispettato, diciamo, le promesse fatte prima dalla Costituzione. Rosy Bindi ha appunto anche parlato appunto della Costituzione. Per Milani non è un richiamo retorico, insomma, lui chiama la legge che Cristo aspettava da secoli, non nelle esperienze pastorali. e questa Costituzione che appunto dà vita poi in qualche modo che spinge a riformare la scuola italiana alla fine degli anni 50, nel 62 con la riforma delle scuole medie, in realtà poi dopo 5 anni si dimostra in qualche modo di non aver effettivamente fino in fondo corrisposto a queste speranze. La lettera a una professoressa è un libro che guarda all'indietro perché ragiona su questo fallimento, diciamo, delle promesse che la scuola pubblica ha fatto agli italiani, e però poi si lancia in avanti, no? È quella promessa, ma è anche appunto una parola che serve a chi viene dopo, anche se lo sappiamo, da Milanido muore un mese dopo la sua pubblicazione e non ne vedrà gli effetti. Gli effetti saranno effetti enormi, effetti sulla lingua, effetti sulla come dire, l'autopercezione proprio del proprio ruolo degli insegnanti, su come si parla di scuola ieri e oggi. In realtà proprio dentro la scuola, dentro la didattica, gli effetti saranno invece meno di quelli che sembrano, vista la quantità appunto di interventi che usano la lettera come punto di riferimento, e questa è una delle cose su cui forse dovremmo riflettere di più anche oggi.
Certo. Rosy Bindi, prima di lasciare alla sua giornata, al suo lavoro, sono arrivati molti messaggi sul tema scuola, sul tema Don Milani naturalmente. Allora le leggo due messaggi in particolare. Vabbè, Giacomo dice: lotta per la scuola pubblica, diritto allo studio per tutti. E poi Claudio: rivalutare Don Milani. Pedagogicamente il sacerdote aveva dettato dei principi sani che potessero essere assunti dalla scuola, una scuola con umanità che prendesse a cuore le difficoltà degli studenti, delle famiglie. Ricordiamo la frase: altrimenti rifiutiamo i malati e curiamo i sani. E poi Marco da Roma: Don Milani coniò il motto I care, poi riutilizzato senza troppa fortuna dall'allora segretario Veltroni. Si può pensare di riformare la scuola senza darle il compito di riformare essa stessa, rinunciando all'individualismo schizofrenico di una società che tutto svende, omologa, consuma e brucia? Se l'educazione non crea, partendo dall'essere uomini e donne, può non essere ridotta a merce come il resto? Pensabile ad esempio concepire programmi scolastici senza approfondire autori come Adorno e Pasolini? Rosy Bindi, che risponde?
Ma intanto penso che le parole del Presidente della Repubblica, che voglio davvero ringraziare per la sua presenza barbiana, sulla scuola, sul significato della parola merito, siano un modo anche per interpretare appunto oggi Don Milani, per rileggere, diciamo, Don Milani, perché giustamente la scuola che respinge i ragazzi difficili è come l'ospedale che respinge gli ammalati e pretende di curare i sani, e il merito è la capacità di dare a ciascuno la possibilità di potersi realizzare al pieno. Questo dovrebbe fare la scuola. Noi dovremmo accompagnare, ci raccontavano dei suoi allievi, non si andava avanti fin quando quello che aveva meno capacità non aveva capito.
Certo.
Allora si andava avanti. Ecco, io penso che questa sia la funzione della scuola pubblica. E certamente non vanno mortificati le capacità dei più bravi, ma la scuola pubblica in particolare la scuola dell'obbligo, deve servire a dare a tutti le stesse possibilità. Io penso che Don Milani ci debba anche far riflettere su un altro aspetto. Cioè, io ho 72 anni, i miei genitori, che non erano una famiglia con grandi possibilità, si sono tolti, come si diceva ai miei tempi, il pane di bocca per farci studiare. Proprio perché loro avevano fatto la terza elementare, la quinta elementare, ma mia mamma diceva: qualunque cosa facciate nella vita, se avete studiato, vi saprete difendere. Ecco, io credo che sicuramente la politica non ha messo più al primo posto la scuola, la salute, i beni comuni, ma che forse anche nella gerarchia dei valori delle nostre famiglie, della nostra società, pensiamo alla svalutazione della funzione dell'insegnante, del medico, no? Rispetto ad altre professioni, rispetto ad altri tempi. Ecco, c'è da lavorare profondamente, perché Don Milani tocca veramente il cuore delle contraddizioni delle nostre società. Luigino Bruni ha detto, era un critico del capitalismo, perché stava sotto la tavola di Lazzaro, stava con i cani che raccoglievano le briciole e non con la tavola del ricco Epulone. Ecco, io penso che la politica sicuramente per prima, che deve fare le scelte giuste, ma anche la società deve in qualche modo riprogrammare la gerarchia dei valori.
Rosy Bindi, grazie per essere stata con noi, io le auguro naturalmente buon lavoro e a presto, lo ricordo.
Non mancherà, speriamo di essere aiutati da tutti, anche dalla professoressa che è qui collegata.
Anche da Radio Immagina, nel nostro piccolissimo, diciamo.
Certamente, quello già l'avete fatto oggi.
Grazie molto, lo ricordo, Rosy Bindi, Presidente del Comitato Nazionale per il Centenario della Nascita di Don Milani, Vanessa Roghi. Chissà se la politica, no, riuscirà a rispondere a queste tante sollecitazioni, no, che arrivano dal mondo della scuola. Penso ad esempio a una partita, qui è un tema che torna spesso negli approfondimenti di Radio Immagina, decisiva come quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lei pensa che partendo da questo, insomma, si riuscirà a rispondere a quelli che sono i tanti problemi, no, che la scuola vive? Il tema della dispersione scolastica, c'è poi il tema della formazione degli insegnanti, del merito, delle scuole. Lei che pensa?
Allora, io vorrei, insomma, tendenzialmente, in quanto storica, diciamo, cercare di concentrarmi sulle cose che conosco meglio.
Mi fa quindi solo salutare Alessandra Nardini, che è l'assessore all'istruzione della Regione Toscana.
Prego.
Benvenuta a Radio Immagine,
prego.
Nardini.
Salve, grazie.
Prego, prego.
Buonasera,
Roghi.
Buonasera Alessandra. Ci siamo incontrate poco tempo fa, un incontro su Bruno Sari,
se non sbaglio.
Buonasera. No, dico appunto, io da storica, io lascerei la Nardini, che ne sa più di me,
sì,
parlare
la politica,
della politica,
perfetto.
Diciamo, esatto, che io infatti da storica preferisco, però ecco, quello che posso dire da storica rispetto a questo è che ci sono degli elementi che noi storici chiamiamo di lungo periodo, diciamo, nella storia della scuola: la svalutazione degli insegnanti, la crisi della scuola, come si parla di scuola, il problema della relazione fra scuola e famiglie. Mentre normalmente cerchiamo sempre di parlare come se fossero problemi nuovi, problemi dell'oggi, ma se guardiamo la storia della scuola, solo quella repubblicana, ci rendiamo conto che tornano e ritornano e ritornano. Allora, una delle funzioni che può avere questa celebrazione o anniversario o anche messa in discussione della figura di Don Milani, come sta facendo qualcuno, deve essere quella veramente di andare a vedere quali sono gli elementi che cambiano e gli elementi invece che rimangono presenti, per capire perché rimangono strutturalmente presenti dentro la storia della scuola. Per esempio, quello della formazione degli insegnanti è un altro, quello della crisi del ruolo degli insegnanti è un altro, e in ultimo quello della relazione scuola-famiglia. Non ci dimentichiamo che Lettera a una professoressa è un libro dedicato ai genitori, un invito a organizzarsi, un tema oggi profondamente attuale.
Assolutamente sì. Allora, qui veniamo alla politica. Assessora Nardini, insomma... intanto le chiedo, era la domanda che avevo fatto a Vanessa Roghi, se lei pensa che il PNRR possa in qualche modo rispondere, no, ad alcuni dei tanti problemi che stiamo mettendo quest'oggi qui a Radio Immagine.
Diciamo, io penso che potrebbe rispondere, ma non lo si sta utilizzando, a mio avviso, nel modo corretto. Penso ad esempio anche alla scelta del ministro Valditara rispetto alla previsione contenuta in legge di bilancio, che porterà ad accorpare tanti istituti scolastici nel nostro paese, una scelta che noi, ad esempio, come Regione Toscana, insieme anche ad altre regioni, abbiamo contrastato facendo ricorso alla Corte Costituzionale, esprimendo parere contrario sul decreto del riparto relativo ai dirigenti scolastici e di SGA. Io credo che la scuola, a maggior ragione dopo questi anni di pandemia, abbia mostrato le sue fragilità, le sue criticità, il sistema scolastico italiano, e sarebbero serviti investimenti e anche una visione strategica molto più chiara rispetto a quella che ha l'attuale maggioranza, perché non si sta affrontando ad esempio il tema di ridefinire i criteri che definiscono il numero di alunne e di alunni per classe. Noi abbiamo situazioni in cui esistono ancora oggi classi sovraffollate, e viceversa abbiamo nelle aree interne, nei comuni montani, invece intere sezioni che vengono soppresse per mancanza di numero minimo. Ecco, io credo che di questo dovremmo occuparci piuttosto che di accorpare gli istituti scolastici, con ricadute a mio avviso preoccupanti sia dal punto di vista della qualità della didattica sia dal punto di vista occupazionale. Hanno fatto bene le organizzazioni sindacali, in particolar modo la CGIL, a esprimere la propria contrarietà e la propria preoccupazione rispetto a questa scelta. È un governo ed un ministro che a mio avviso non stanno valorizzando il ruolo prima di tutto educativo della scuola. Io voglio ricordare che il ministro Valditara è stato vergognosamente in silenzio quando c'è stata quell'aggressione fascista squadrista di fronte al liceo Michelangelo di Firenze, e l'unica cosa che ha fatto è stata redarguire la dirigente scolastica del liceo Da Vinci, che aveva scritto invece una bellissima lettera alle sue studentesse e ai suoi studenti. Ecco, io mi preoccupa molto la visione di questo governo e non credo che le risorse del PNRR, al netto dell'edilizia scolastica, vengano utilizzate nel modo corretto. E anche su questo, tra l'altro, bypassando completamente il ruolo di programmazione delle regioni, quindi le risorse vanno direttamente agli enti locali senza un minimo di regia regionale, che invece sarebbe nostra competenza.
Certo, io volevo in tutto questo, visto che abbiamo evocato il problema della dispersione scolastica, aggiungere un numero. In Italia la dispersione scolastica ha registrato una delle incidenze più elevate d'Europa, 12,7%, dopo la Romania che è al 15,3%, la Spagna al 13,3%. Nonostante, leggo, i progressi registrati, siamo ancora lontani dall'obiettivo del 9% entro il 2030, che è l'obiettivo stabilito poi dall'Unione Europea. Assessora Nardini, fa impressione comunque questo numero?
Sì, fa impressione assolutamente. Io credo che invece di parlare di scuola del merito, che a me non convince fin dalla scelta di aver inserito appunto questo termine nel nome del Ministero, a me piacerebbe invece ripartire dall'insegnamento di Don Milani e attualizzarlo, perché Don Milani giustamente ci ricordava che la scuola non deve diventare un ospedale che cura i sani e respinge i malati, e l'idea invece della scuola del merito è esattamente questa. Io credo invece che la scuola abbia il ruolo fondamentale di leva dell'ascensore sociale, abbia un ruolo di riuscire a garantire l'emancipazione delle ragazze e dei ragazzi, di dire alle ragazze e ragazzi che attraverso l'istruzione il destino di ogni persona non è scritto già alla nascita, in base alla condizione socio-economica della famiglia in cui si vive, e per farlo si parte fin dai servizi educativi per la prima infanzia. Noi ad esempio in Toscana, con il progetto Nidi Gratis, miriamo esattamente a questo, cioè a far sì che il nido sia un diritto per ogni bambina e per ogni bambino e non un privilegio per chi nasce in una famiglia che può permettersi di pagare la retta. E partire dai servizi educativi per la prima infanzia significa non solo, come tanti dicono, conciliare tempi di vita e tempi di lavoro per le giovani coppie, in particolar modo per le donne, in un paese patriarcale in cui il tempo di cura non è equamente distribuito all'interno della coppia, ma è soprattutto una scelta che ha un grande valore, a mio avviso, educativo e pedagogico, perché anche attraverso i servizi per la prima infanzia si combattono le povertà e le disuguaglianze educative e si previene l'abbandono e la dispersione scolastica, invece favorendo il successo formativo.
Certo. Assessore Nardini, grazie per essere stata con noi, una buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Lo ricorda Alessandra Nardini, assessore all'istruzione della Regione Toscana. Vanessa Roghi, siamo arrivati al termine, vorrei chiudere con lei questo approfondimento che abbiamo dedicato al tema scuola, partendo dalla figura di Don Milani. Lei prima parlava di elementi che cambiano, di elementi invece che sono ancora presenti nella scuola italiana, della relazione tra scuola e famiglia. Da studiosa, da storica, da scrittrice, ha qualche suggerimento da dare?
Suggerimenti ne avrei tanti, però appunto mi limito a darne qualcuno. Il primo è da appunto tenere in considerazione il fatto che la scuola di oggi non fa schifo. Questo è una cosa che veramente inquina il dibattito pubblico e veramente peggiora la relazione fra la scuola e la società. La scuola di oggi è migliore di quella di cui parlava Don Lorenzo Milani grazie a una serie di leggi introdotte nel corso degli anni 70, degli anni 80 e degli anni 90 e anche dei famigerati anni 2000. Certo, molte cose invece sono state peggiorate, è stato tolto tempo alla scuola, è stato praticamente annullata la funzione emancipatrice del tempo pieno e in tutti i modi si cerca appunto di riportare la scuola ad essere soltanto una scuola dove si fa soltanto una lezione di tipo tradizionale per 8 ore, svuotando appunto tutto quel significato che aveva il tempo pieno quando è stato istituito, di tempo anche vuoto, di tempo di relazione, di tempo di gioco, di tempo di apprendimento alla vita insieme. Ma detto questo, io credo che la prima cosa che va detta e che dobbiamo esercitarsi a fare è davvero un'ecologia della scuola. Dobbiamo parlare meglio di scuola, dobbiamo parlarne in modo più radicale, più serio, andando a vedere esattamente quali sono i suoi problemi, ma senza sputarle addosso, perché per esempio rispetto a quando c'era Don Milani, nella scuola di oggi non esistono più le classi differenziali, ripeto c'è appunto un tempo pieno che, per quanto tutti cerchino di distruggere, però ancora esiste, è una scuola dove i bambini con bisogni speciali di apprendimento sono tutelati, quindi dove l'integrazione dei bambini che non parlano italiano ci si sta appunto lavorando. Quindi impariamo a parlare meglio di scuola e a rendersi conto dei problemi veri e di quelli invece inventati per distogliere l'attenzione da quelli veri.
E vedremo che cosa accadrà nei prossimi mesi a partire appunto dagli investimenti del PNRR. Vanessa Roghi, grazie per essere stata con noi, le auguro una buona giornata, a presto.
Grazie a voi, a presto.
Arrivederci e grazie. Tra poco invece vi ricordo il consueto appuntamento con Focus, oggi con la cronaca, con Sara Guabello. Ci sposteremo in Turchia per parlare di quello che è stato il risultato del ballottaggio di domenica scorsa. Da parte di Cristiano Bucchi è tutto, ringraziamento a Ilenia Daniele regia, Silvio Garbini allo streaming, una buona giornata e buon ascolto.